Il momento di Marcello Zane con la relazione alle Bruzzi Malatesta nelle valli del Bresciano.
Devo subito dirvi che andrò anche un po' oltre alla singola attività delle Bruzzi Malatesta nel Bresciano. Sì, va bene, grazie. E mi associavo anch'io alle difficoltà che poi ha espresso Bermani, anche la relatrice che mi ha preceduto, rispetto alla ricerca, no, della documentazione e della memoria. Difficoltà che poi nel Bresciano aumentano particolarmente per una serie di motivi che vi dico velocemente. Beh, innanzitutto l'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza di Brescia è completamente sotto chiave. L'hanno visto solo due o tre ricercatori che continuano a produrre poi i loro libri e senza che nessun altro poi possa mettere mano a questo archivio. Poi nel Bresciano c'è una situazione particolare, che è l'egemonia quasi assoluta della partecipazione cattolica alla resistenza attraverso le Fiamme Verdi. C'è anche da dire, nel Bresciano come altrove, che poi la completa copertura dell'evento resistenza e soprattutto della sua ricostruzione e celebrazione successiva è stata così spartita fra il blocco comunista e il blocco cattolico, che hanno prodotto una quantità di informazioni notevoli. Io ho contato oltre 200 volumi in questi ultimi 45 anni che raccontano la resistenza, già pubblicati dal 45 ad oggi, solo però esclusivamente da parte del Partito Comunista o da parte delle organizzazioni cattoliche. C'è anche da dire che la resistenza nel Bresciano è una realtà estremamente composita. La resistenza nelle valli, in montagna, ma anche la resistenza nella vasta pianura contadina, con tutte le prassi che la diversificano, quindi la resistenza alla leva, la resistenza agli ammassi, quasi una resistenza proprio alla guerra tout court. E poi anche la resistenza in città, dove si incontravano i vari strati della popolazione, no? Da quelli colti al ceto operaio, eccetera. Nel Bresciano poi c'è anche una questione geografico-politica particolare. La sede della RSI era nel Bresciano, era a Salò, quindi il Duce e i maggiori comandi tedeschi risiedevano sulla riviera del Garda, era una delle principali vie di collegamento con la Germania e quindi l'attenzione verso quanto i partigiani potevano fare era ben maggiore probabilmente rispetto ad altre realtà, proprio anche per questioni davvero pratiche. Ecco, queste sono tutte considerazioni che si innestano nelle cose che poi vi spiegherò estremamente velocemente. Però secondo me bisogna anche tenere presente una cosa importante che nella realtà della storiografia contemporanea credo sia abbastanza presente, a partire dal celebre saggio di Pavone, il saggio morale sulla resistenza, fino ad arrivare a un convegno di una quindicina di giorni fa, svoltosi proprio a Brescia, in cui una cinquantina di studiosi per tre giorni si sono confrontati su questi temi della resistenza, e da cui esce una cosa che secondo me è importante, che bisogna tenere presente anche nelle cose che andiamo dicendo, e che in realtà la resistenza italiana fu un fenomeno davvero molto complesso, in cui c'erano tantissime motivazioni e dinamiche fra loro molto diverse che si intersecavano fra di loro, e non sempre, io questo poi ve lo racconterò anche con i documenti, non sempre poi erano significate da un nemico comune. Il nemico non era sempre solo il nazifascista. E quindi è una complessità che secondo me bisogna tener conto. Tutta questa serie di distinguo, di sfumature varie che interessavano il singolo partigiano, ma anche chi stava dall'altra parte e anche lo storico che deve studiare oggi questo. Quindi la diversità di posizione politica delle forze in campo, per esempio per gli anarchici mi sembra abbastanza evidente anche nel Bresciano, ma mi sembra di aver capito molto anche altrove, l'evidente slittamento in alcuni casi verso le adesioni al Partito Comunista, dall'altro la strenua resistenza a entrare a farne parte e lasciarsi omogeneizzare. Da confrontare poi con la radicalità delle scelte, no? Anche il filmato di stamattina lo diceva abbastanza chiaramente, e anche l'intervento di Nico Berti, no? Quindi la radicalità o meno di fare lotta armata, di fare solo fiancheggiamento, di restare estranei alla resistenza, ma anche per esempio di essere già ormai conosciuti da tempo ai fascisti e ai loro archivi polizieschi, no? Con tutti i 20 anni che stanno alle spalle. E poi anche il rapporto con la popolazione della montagna, tutto sommato abbastanza chiusa, la popolazione della città, tutt'altro che chiusa, la popolazione della campagna che aveva delle esigenze diverse. Ecco, per esempio, essere anarchico in queste situazioni probabilmente era molto diverso essere anarchico in città che essere anarchico armato nelle piccole realtà valligiane in cui la Chiesa da tempo immemorabile poi gestiva il potere, era l'unico potere di riferimento. Io credo che in questo caso aiuti a capire tutte queste cose da tenere presente quando si parla di intervento anarchico o meno nella resistenza. In città, dicevo prima, a Brescia. Ecco, i mattinali, per esempio, della Questura di Brescia, che poi sono il diario dell'attività quotidiana, rimandano parecchi di questi arresti, di questi prelevamenti in casa di anarchici cittadini. Ne cito solamente alcuni molto velocemente. Per esempio, Silverio Vigni viene prelevato il 26 aprile del 1944 da casa sua, dalla Questura, poiché è sospettato di intelligenza con ribelli e con elementi sbandati. Oppure Angelo Alberti, arrestato il 13 ottobre del 1944 per ancora per intelligenza coi ribelli. Oppure Luigi Guerrini, arrestato col padre per indagini di polizia politica, eccetera. Sono tutti nomi questi che citerò ancora di anarchici bresciani che hanno alle spalle una grossa e importante tradizione di lotta antifascista. Ma lotta popolare, lotta quotidiana. Soprattutto all'interno di un quartiere operaio che dalle salde origini e dalle salde tradizioni anarchiche che poi si riflettono anche in questa prassi quotidiana, pur non aderendo alla lotta armata. Sono anche persone che hanno anche una certa età, ma hanno soprattutto una grossa esperienza e sono davvero consapevoli che la loro esperienza può venire utilizzata, viene buona davvero, restando in città, fungendo da collegamento tra le bande che sono in montagna e i gangli decisionali cittadini. Per capire meglio poi tutto questo retroterra di formazione loro culturale e politica, io mi permetto di rimandare al saggio che è stato pubblicato sull'ultimo numero della rivista storica dell'anarchismo, che spiega poi tutta la formazione di questo retroterra che si ritrova perfettamente in questo periodo. Dicevo prima anche la conoscenza agli archivi polizieschi. Per il Brescia, per esempio, nel 39 sono muniti 8 individui, nel 40 10, nel 41 9 persone e altre 10 nel 42. Quindi ancora in piena guerra l'attività poliziesca è molto forte e non permette poi che diverse di queste forze anarchiche prendano la via della montagna. Ci sono naturalmente anche, oltre a queste persone che dicevo prima, no, anarchici di quartiere quasi, delle figure poi di spicco abbastanza nel movimento anarchico bresciano. Tra questi, per esempio, Ettore Bonometti, che ha alle spalle un lunghissimo cammino libertario. Lui era stato esiliato ancora nel 19, nel 20, partecipa a un raduno anarchico a Londra, poi se ne torna a Brescia, che ancora nel 40 la polizia lo dice come che non ha dato nessun segno di ravvedimento politico e ancora è vigilato nel 42. E dopo l'8 settembre Bonometti fiancheggia questa attività resistenziale all'interno della sua bottega di calzolaio in questo quartiere. È un'attività che paga ancora una volta cara perché lui, ormai 65enne, nel settembre del 44 subisce il suo 7° arresto insieme a tutta la famiglia. E dicevo, all'interno di questo suo laboratorio cittadino che poi passano parecchie delle informazioni che servono all'intero arco del movimento partigiano. Cito sempre da un documento di polizia, all'interno è un centro di distribuzione del materiale propagandistico antifascista che arriva clandestinamente nella sua bottega e poi prende la via della montagna. Un altro esempio classico è per esempio la vita, la biografia di Mario Donegani, nato a Brescia nel 1900, che è una storia, io la racconto molto brevemente, anche perché anch'io, come chi mi ha preceduto, sente la necessità di raccontare queste storie, perché sono storie poi esemplari davvero. Appena 19enne, operaio e attivo nel Biennio Rosso, a Brescia c'è un mese di guerriglia urbana e partecipa dichiaratamente come anarchico, più volte arrestato e fermato dalla polizia perché distribuiva materiale propagandistico libertario. Subisce poi negli anni 20 diverse condanne al carcere e viene inviato al confino di Lipari nel gennaio del 28. Liberato in occasione del decennale del 32, torna a Brescia e viene incluso istantaneamente nell'elenco delle persone da arrestare in determinate contingenze. Nella notte del 13 novembre 1943, lui che è rimasto a Brescia, è vittima di una rappresaglia fascista nel centro della città. Lasciato al suolo gravemente ferito, riesce poi a dileguarsi con l'aiuto di alcuni passanti. Presentatosi in ospedale durante la degenza, viene denunciato e rimessosi, viene istantaneamente inviato in un campo concentrazionale di detenzione temporanea di Imperia. Ci rimane qualche mese, durante il trasferimento in Germania, fugge e si rifugia in una valle del Bresciano, in Valle Sabbia. Qui viene di nuovo gravemente ferito durante un rastrellamento, il 26 ottobre del 1944, catturato dalla Brigata Nera e viene arso vivo in un fienile di montagna. Ma un altro personaggio, questa è una delle tante storie che si possono raccontare, un altro personaggio di spicco, che poi tra virgolette importa la Brigata Bruzzi anche in Valle Trompia, è il bresciano Leandro Sorio. Anche questa è una storia che secondo me va raccontata estremamente in sintesi. Nato a Brescia nel 99, si trasferisce ventenne a Roma come cameriere dell'albergo in cui dimorerà l'anarchico Lucetti. Questi, prima e dopo l'attentato del settembre del 26, viene nascosto dal bresciano Sorio sotto false generalità e studia insieme a lui i progetti per l'attentato. Viene subito arrestato dalla polizia e viene condannato nel giugno del 27 alla pena di 20 anni di reclusione. Lucetti ne aveva avuti 30 e Vatteroni 18. Viene poi amnistiato nel febbraio del 37, ma subito internato e subito condannato però a 5 anni di confino. terminato anche il periodo di confino che ha trascorso a Ponza tra il settembre del 37 e il 42. Qui a Ponza conosce tra l'altro personalmente il Bruzzi, e nel giugno del 42 viene nuovamente internato, appena uscito da Ponza, alle isole Tremiti, perché è ritenuto elemento pericoloso. Giunge a Brescia dalle Tremiti nell'agosto del 43, restando naturalmente attentamente vigilato, e torna al paese natale, che è in Valtrompia, e da qui, dove risiede, diviene davvero un punto di riferimento per i primi mesi della resistenza armata nel bresciano, coordinando anche il gruppo che ricordava precedentemente Bermani, che sosterrà però in Valle Trompia solamente la lunghezza di 5-6 settimane. Il Sorio resta comunque vigilato, ma non si fa mai beccare, no, tra virgolette, e diventa un centro davvero di coordinamento e di smistamento per quella che sarà poi la formazione della Brigata Garibaldina, che sostituirà la Brigata Bruzzi, che se n'era appena andata. Anarchici bresciani, ma non solo, abbiamo sentito anche prima nelle montagne bresciane, ci sono anche delle presenze, io ritengo occasionali, di anarchici non bresciani. Sono pochi mesi di permanenza, spesso, anche per sfuggire alle ricerche condotte nella terra d'origine di questi anarchici. Per esempio, nella 54esima Brigata Garibaldi, in Val Camonica, è attivo l'anarchico marchigiano Adelmo Pianelli, già confinato politico. Vi cito anche un documento della segreteria particolare del Duce, dell'Archivio di Stato, del maggio del 44, circa l'attività ribellistica della provincia. Qui ricorda che fra i quattro grossi gruppi segnalati complessivamente in tutta la provincia, cito, un nucleo di ribelli nella zona di Valsaviore al comando di un anarchico schedato pericoloso, di cui non si è potuto sapere il nome dagli stessi informatori. Nucleo di banditi e non ribelli che si aggira sulla forza di un centinaio di unità armati. È una notizia che poi in un documento successivo viene anche confermata dal capo della provincia, che individua in questo capo un certo anarchico Turrini. E questa è un'informazione che poi andrebbe verificata, perché poi in realtà l'informazione del capo della provincia proviene da una soffiata di una spia, un colonnello Martini, che poi verrà giustiziato dagli stessi partigiani più avanti, probabilmente un tentativo di depistaggio, e comunque mi sembra di capire che sia un riferimento a un'inaspettata presenza abbastanza fulminea dell'anarchico forlivese Pio Turrini. Dicevo
Turoni,
però prima...
Turoni.
Ah, allora sì, Turoni, mi sono sbagliato io. Dicevo prima, la difficoltà di saperne di più poi su questi anarchici. E il recupero della memoria è, mi sembra di essere d'accordo anch'io, è l'unica strada a questo punto percorribile per la completa mancanza di questi anarchici che, come diceva Bermani, non scrivevano. Tra queste memorie vengono fuori poi questi nomi, però io credo che a questo punto, più che analizzare poi queste singole presenze, queste adesioni più o meno così adeguate al caso oppure no, c'è una questione che secondo me è di importanza strategica per capire poi perché in realtà non ci fu una formazione anarchica nel bresciano e come poi questi anarchici si allontanarono tutto sommato dalla pratica resistenziale armata. Ed è la storia in parte anche già anticipata da Bermani, ma che ha bisogno secondo me degli approfondimenti, ed è quella per esempio di bande di irregolari che già nel settembre e nell'ottobre del 43 se ne vanno in montagna armati. Sono delle situazioni che potremmo chiamare quasi di frontiera, no? Gli inglesi la chiamano di borderline. Ecco, io volevo raccontarvi brevemente la storia di questi tre gruppi per far capire quali furono poi le giornate e le conclusioni di queste esperienze di questi libertari che combatterono in montagna. C'è quella, per esempio, la storia dei due fratelli Vivenzi, che sono capibanda di una formazione autonoma dell'Alta Valtrompia, che vengono poi passati per le armi dalla 122esima Brigata Garibaldi nell'ottobre del 44, dopo un sommario processo che li accusò di atti di banditismo, che era poi l'accusa classica in questi casi. Tra l'altro è un caso che suscitò anche vaste polemiche, tanto da indurre anche il CNL di Milano ad occuparsene. Alcuni dicono che fu tranquillamente un atto di esplicito attacco dei comunisti garibaldini al progetto di costituire una brigata Matteotti nelle montagne bresciane. E potrebbe essere anche quasi vero, anche se poi in realtà nelle memorie scritte e nei documenti ufficiali delle brigate Matteotti si comprende chiaramente come gli stessi Vivenzi avessero negato con decisione ogni adesione alla brigata Matteotti. Evidentemente c'era una volontà di restare completamente autonomi. Una decisione che ci viene tra l'altro confermata da una relazione delle Fiamme Verdi dell'agosto del 44, che così scrivevano: detti fratelli Vivenzi, comandanti il gruppo, hanno sempre affermato essere decisamente estranei ad ogni preoccupazione politica. Hanno infatti aderito, forse per opportunismo, dicono le Fiamme Verdi, a varie organizzazioni Fiamme Verdi, a comunisti e socialisti. Il gruppo ha sempre avuto le caratteristiche di non accettare, almeno di fatto, limiti alla propria sfera di azione. Il gruppo, già composto da parecchi uomini e che recentemente avevano raggiunto la quarantina, quasi tutti armati di moschetti e funzionante da tempo, in seguito al rifiuto da parte dei due fratelli di accettare uno dei capi segnalati dal comitato, si è dimezzato. Parte degli uomini hanno lasciato il gruppo, altri ritornando ai propri paesi, e in parte una ventina, dopo varie tergiversazioni, ha deciso di rimanere al gruppo, dichiarando di voler attendere il riconoscimento da Brescia di gruppo autonomo, motivandolo col fatto che i fratelli Vivenzi sono stati gli iniziatori e gli animatori fino a tutt'oggi di detto gruppo. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Che i due fratelli e il loro gruppo, non potendo essere così inquadrati all'interno di questa formazione, vengono semplicemente eliminati. E la storia della resistenza bresciana li ha completamente dimenticati, perché negli albi ufficiali e negli elenchi ufficiali dei caduti questi vengono inquadrati, senza specificare la modalità della morte, vi ho detto che sono stati passati per le armi dai garibaldini, come appartenenti alla brigata Matteotti. Loro sono morti nell'ottobre del 44 e ufficialmente la brigata Matteotti nasce il 1 marzo del 45. C'è anche la storia, per esempio, della banda al comando di Dante ed Erminio Scalvini, che ha una storia analoga a questa resistenza a farsi inquadrare all'interno della resistenza armata. Questo gruppo è già sui monti nell'ottobre del 43 e compie le prime vere azioni di disturbo, assalendo anche in questo caso una caserma della GNR, asportando materiali e munizioni e compiendo anche degli attentati. Naturalmente, facendo passare questi 200 volumi della resistenza, sulla resistenza bresciana, loro sono quasi sempre esclusivamente chiamati un gruppo di banditi, refrattari all'obbedienza. Vi cito anche in questo caso una relazione della brigata GL Montesuello, bresciana. Un tentativo di inquadramento avvenuto il 31 luglio del 44 ottenne successo, ma questo risultò fittizio per le diffidenze dei vari elementi, che verso il 10 agosto abbandonarono il gruppo. Anche il ricordare come questi partigiani poi sono morti, questo gruppo, è sintomatico della differenza, no? Successiva del ricordare questi eventi. Il gruppo di questa decina di persone al comando di questi due fratelli Scalvini viene sorpreso nel sonno in una baita nell'ottobre del 44, in Alta Valle Sabbia. Allora, secondo il comandante della brigata GL sopracitata, che non era riuscito a inquadrarli, cito, la banda fu colta nel sonno dopo una delle consuete baldorie. Secondo il diario invece di un partigiano che operava all'interno della stessa GL, i tedeschi e i fascisti che li hanno sorpresi, dopo averli bastonati e seviziati barbaramente, sparano su di loro raffiche di mitra ed ancora agonizzanti li bruciano nel fienile. Io credo che anche la differenza del ricordo sia sintomatica. E poi il terzo caso è il caso di cui parlava anche Bermani, che è il gruppo dei russi al comando di Nicola Panco, che sono oltre una ventina di ex prigionieri che poi si organizzano sulle montagne bresciane. Sin dal gennaio del 44, un rapporto comunista sulla situazione delle formazioni locali segnala il gruppo dei russi come l'unico gruppo presente in montagna dotato di struttura e organizzazione minima interna. Loro, il gruppo al comando di Nicola, sono attivi da tempo e sono gli unici nel 43 a compiere già delle azioni militari, lo ricordava prima anche Bermani, no? Con questo assalto, per esempio, al comando della GNR di Brozzo. Da loro il Partito Comunista tenta di dare inizio alle organizzazioni partigiane garibaldine, in mesi passati in estremi tentativi di inquadramento e di contatto, che lo diario stesso che questo partigiano russo Nicola teneva dimostra in modo lampante. Da questo diario e da altri documenti degli archivi esce anche due citazioni che il Partito Comunista tiene nei rapporti, del comando russo, del russo. Da un lato, davvero l'inaccettabilità di questa autonomia, di questo gruppo che funziona e che fa davvero resistenza armata. Quasi un fastidio per un gruppo che si è formato fuori dalle direttive. Dall'altro invece ci si rende anche conto che quello è il gruppo da cui partire per costituire un'organizzazione armata sulle montagne bresciane. Anche in questo caso, come citava prima Bermani, il libro che è uscito recentemente getta una luce nuova e particolare su un nuovo modo forse di studiare anche la resistenza, analizzando questa situazione fra Nicola e il tentativo della costituzione delle brigate garibaldine, in cui confluiscono anche queste fluidità di rapporti fra le varie organizzazioni e le circostanze, l'atteggiamento della popolazione. Addirittura due o tre di questi russi poi resteranno nel bresciano e sposeranno donne delle valli bresciane. E quindi c'è il punto di rottura qual è? È l'arrivo, come ci si diceva anche prima, del nuovo commissario politico di queste brigate garibaldine comuniste nelle valli, siciliano Speziale. il quale istantaneamente si rende conto del pericolo di questa spina nel fianco che è costituita da questa banda di russi, che così dà molto fastidio, perché la banda dei russi, come ripeto ancora una volta, era molto concreta, mentre i garibaldini cercavano ancora in qualche modo molto faticosamente. Sono tacciati di banditismo e di rapina, russi che poi hanno al loro fianco anche, come dicevo prima, oltre che l'appoggio della popolazione, anche diversi partigiani bresciani. E quindi c'è questa circolazione di voci, questa, così sono screditati, sono tacciati di banditismo e di rapina verso la popolazione, e poi praticamente lo stesso speciale, il Don Frasario, che è lo stesso identico riservato al nemico nazifascista. Io vi cito testualmente i suoi documenti in un libro uscito una quindicina di anni fa, e che mi sembrano esemplari, no, del modo di comportarsi e di rapportarsi con queste bande autonome. E dice Speziale: durante la nostra assenza, alcuni gruppi autonomi avevano posto sotto loro controllo la Valle Trompia. Il nostro primo obiettivo fu di inquadrare le forze disperse e prive di direttive in modo organico. C'erano elementi estranei alla lotta partigiana e con elementi intrufolati o gente sbandata che aveva perso la condizione di guerra partigiana. La lotta l'abbiamo condotta su due fronti. Il fronte principale per noi era i nazifascisti, e d'altra parte si trattava di ripulire la montagna da altri elementi indesiderabili. Il mio ultimo intervento purtroppo non riuscì a convincere Nicola a passare tra le nostre file. A conclusione di una lunga discussione fu emessa la condanna a morte di Nicola. Il russo fu giustiziato dai nostri garibaldini il 18 settembre del 1944. E quindi due di queste tre bande costituiscono poi questa fine, senza magari, si potrebbe anche pensare che probabilmente anche la terza banda di Scaldini sia stata sorpresa grazie a una soffiata. Si tratta evidentemente di gruppi di uomini che non accettarono di aderire a bandiere che non fossero quelli della lotta esclusiva al nazifascismo, e che probabilmente però in quel momento storico parve probabilmente ai garibaldini l'unico modo per continuare una lotta armata organizzata in modo diverso, l'unico modo era eliminarli dal loro raggio d'azione. Sono, ecco, bande uomini che forse così per formazione possono anche non essere definite anarchiche tout court, sicuramente però anche, come dicevamo prima, per la Liguria, libertarie, e che pagarono, ecco, a caro prezzo la volontà di autonomia di scarsa propensione, no, a pensare a una società come la pensavano le altre bande armate. Io direi anche che si debba riflettere su una cosa: tutte e tre queste bande sono state messe fuori elenco dalla storiografia ufficiale bresciana per quanto riguarda la resistenza, mentre io credo che per studiare davvero una resistenza in modo diverso sia necessario tenere presente che ci sono stati anche questi accidentati percorsi interni, queste frizioni nei vari momenti resistenziali, questa anche sovrapposizione, no, fra dimensioni più locali, più da microstoria, e dimensioni più nazionali. E probabilmente, ecco, da qui, da questa ricostruzione, da questo accettare anche queste diversità interne, da queste frizioni, secondo me può venire una ricostruzione davvero storica della resistenza.